Possiamo riprendere la nostra riflessione. Siccome poi alla fine non ci sarà un momento comune di conclusione, perché quando avrete fatto poi la prossima tappa di riflessione personale ci sarà un momento di intervallo prima della messa per chi desidera poi partecipare. Allora, per questa ragione mi piacerebbe cominciare questa seconda parte leggendo insieme con voi questa preghiera allo Spirito Santo, che è la preghiera che troviamo nel giorno della Pentecoste, quindi domani. Prima abbiamo letto la preghiera di San Bernardo e ora leggiamo questa invocazione molto antica. La possiamo dire in due cori, cominciando qui alla mia destra e poi alla mia sinistra, una strofa ciascuno, con calma. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. In questa sequenza la terz'ultima strofa è interessante, quart'ultima e terz'ultima, che in qualche maniera mostra alcuni segni della presenza del Signore nella nostra vita e fa parte, credo, del dono del discernimento, che abbiamo visto prima rapidamente, dono di consiglio, la capacità di percepire nella storia nostra, della Chiesa, della famiglia, di percepire i segni della presenza del Signore, e sono segni di questo tipo. Là dove c'è una rigidità si incontra disponibilità al cambio. Pensate a certe rigidità di mente che abbiamo anche noi, certe chiusure. Il Papa Francesco sta disturbando alcune persone perché alcune persone ritengono che bisognerebbe fare sempre quello che si è sempre fatto, e siccome il suo modo di fare è diverso, questa rigidità impedisce loro di cogliere il messaggio del Papa. Là dove invece c'è disponibilità al cambio, disponibilità all'ascolto, troviamo la presenza dello Spirito. Laddove un cuore gelido o certi atteggiamenti ripetitivi e freddi si scaldano, ritrovano un nuovo vigore, una nuova volontà, ecco un altro segno dello Spirito. Laddove ci sono delle devianze dal comportamento corretto e dove ci sono delle persone che riprendono in mano la propria vita, è un altro segno della presenza dello Spirito. Lo Spirito non si presenta se non attraverso dei segni che lascia, e sono segni che vanno sempre nella direzione di un amore più puro per il Signore e per gli altri. Bene, affrontiamo allora gli ultimi tre gli altri tre doni dello Spirito, che trovate indicati rapidamente nel foglio, e il primo di questi tre è il dono della fortezza. Il dono della fortezza è quel dono che è proprio di colui che persevera nelle vie del Signore. Persevera perché non si lascia ingannare da altri valori e non si lascia intimidire dalle minacce o dalle paure o dalle difficoltà che incontra. La fortezza è il dono tipico di chi è capace di affrontare con coraggio, non senza trepidazione, le difficoltà della vita. Chi rimane fedele nonostante le minacce. Pensate a quello che succede in diversi paesi per chi si dichiara cristiano. Quanto bisogno ha di questo dono della fortezza per tenere fede alla sua adesione a Gesù Cristo nonostante le minacce addirittura di morte. La fortezza è tipica di colui che procede, che va avanti nella sua fedeltà nonostante le delusioni. Fortezza è colui, è la virtù propria di colui, è il dono quindi proprio di colui che nonostante le fatiche della fedeltà al suo impegno lo porta avanti. Pensate a un sacerdote che può avere dei momenti di crisi perché è deluso dal suo ministero. Pensate a degli sposi che possono trovare delle difficoltà di intesa tra di loro e che sono tentati dal fuggire verso lidi più caldi e accoglienti. La fortezza è il dono tipico di colui che sa di dovere dare sviluppo ai suoi talenti rinunciando alla tentazione di nasconderli, come narra Gesù nella sua parabola. La tentazione di nascondere i talenti è dovuta alla paura di dover fare fatica, di dover affrontare delle difficoltà. Il dono della fortezza è quindi un dono prezioso che ci può aiutare a vincere le tentazioni. È una parola così poco, cioè veramente non è poco utilizzata, solo che è utilizzata in contesti diversi. Le tentazioni si chiamano ormai i dolci e altri prodotti che non si dovrebbero mangiare da parte di chi è in dieta. Ma la tentazione è una cosa più seria del dolce. Ci fermiamo solo un attimo su questa idea. La tentazione è una risposta bella ma sbagliata a un problema vero. Facciamo un esempio. Se c'è una coppia che procede tranquillamente nel suo rapporto, ma a un certo punto si accende una curiosità per un'altra persona. Mettiamo che il marito abbia una certa difficoltà in questo momento con sua moglie. Incontra un'altra donna, gradevole, simpatica, e dice: che cosa mi impedisce di coltivare un'amicizia che poi vedo che mi fa bene anche nel rapporto coniugale perché lo rende un pochino più frizzante? E questa è la risposta vera al problema che vive? È sicuramente una risposta attraente, ma è la risposta che risolve il suo problema? Il tipico della tentazione è proprio questo, di proporre delle risposte belle, attraenti, simpatiche, evidenti, ma false, a dei problemi che sono veri. Se io ho difficoltà nella mia preghiera, difficoltà di mettermi davanti al Signore, di stare lì del tempo, di concentrare la mia attenzione su di Lui, sulla Sua parola? Fa fatica? Faccio fatica? Mi viene in mente, beh, in fondo, anche preparare qualcosa per gli altri, pulire la chiesa, può essere una preghiera. E mi dedico a queste altre attività. Ma questo risolve il mio problema della preghiera? Non è forse una fuga? L'esempio non è forse proprio molto attraente, ma la caratteristica della tentazione è sempre quella di presentarsi come una risposta falsa, ma bella, a un problema vero. Mi viene un paragone, è come addentare una frutta falsa, una frutta di gesto, bella, pulita, luccicante. Non ti toglie la fame, ti rompi i denti. Una tentazione profonda che ha bisogno di essere in qualche maniera contrastata da questo dono della fortezza è la tentazione di sentirsi indegni davanti al Signore. Quante volte succede di dire: io non sono capace, non sono un buon cristiano, non sono un buon marito, non sono una buona moglie, non sono un buon religioso. Il Signore non può avere piacere nel guardare a me. E allora mi chiudo su me stesso, oppure incomincio a elaborare una serie di attività, di decisioni che tentano di compensare questa indegnità moltiplicando preghiere, pratiche spirituali e sentendomi sempre in difetto nei confronti del Signore. Allora avverto il linguaggio del tentatore che mi dice: tu non vali niente, il Signore non può avere piacere di te. Ma perché insisti in questa maniera? E pianca di tutto, cosa vuoi? Ma non vedi che sei capace, che non sei capace? Questa tentazione che tira giù, che deprime, che toglie la voglia di vivere il proprio impegno, la propria vita religiosa o i propri impegni di relazione con gli altri, ha bisogno di essere contrastata dal dono della fortezza. E il dono della fortezza è qualche cosa che ci viene comunicato nella Bibbia, per esempio da una pagina molto celebre che è quella di Isaia 43. Questi versetti dall'1 al 5 che trovate lì indicati, dove il Signore dice: tu potrai essere anche un verme, Israele, ma io ti stimo e ti amo. Io sono il tuo Redentore, io darei per te dei popoli interi. Queste parole del Signore sono un potentissimo antidepressivo. Se io credo di non valere niente davanti a Lui, se avverto la parola della tentazione come una parola di scoraggiamento che mi allontana dal Signore, rileggo queste parole di Isaia e mi dico: il Signore dice a me, io ti stimo e ti amo. È una cosa formidabile. Allora vediamo, come dice poi San Paolo nella lettera ai Romani, vediamo che la nostra fortezza, la nostra capacità di resistere, non è nostra, è perché noi siamo legati al Signore Gesù. San Paolo dice: di fronte a tutte le difficoltà della vita, noi siamo super vittoriosi, ma non perché siamo dei draghetti capaci di affrontare tutte le situazioni. Siamo super vittoriosi perché siamo legati a colui che è il nostro Redentore, è il Signore Gesù. Allora la fortezza è un dono del Signore che ci permette di capire dove sta la nostra sostanza, dove sta la radice. della nostra sicurezza sta nel Signore. E quindi ci potremmo fare anche qui delle domande. Fino a che punto sono capace di affrontare le difficoltà della vita? Cosa faccio di fronte alle difficoltà della vita? Che sono numerose per ciascuno di noi. Come affronto, con che coraggio? Con che coraggio manifesto la mia appartenenza al Signore? C'era un gruppo di giovani che stavano prendendo il sole in spiaggia, allora uno di loro si alza a un certo punto e dice: scusate, io devo andare. Perché vai via così presto? Dice: no, voglio andare a messa. A messa? Ma che senso ha? No, dice, vado a messa perché ci credo. In mezzo a una compagnia di giovani che scherzano, che stanno volentieri insieme, che ridono, che bevono, che uno si alzi e dire: io vado a messa. Alle volte ci vuole un bel coraggio. È un modo di testimoniare la propria appartenenza, le proprie convinzioni. È un modo di non lasciarsi intimidire dal fatto che altri fanno diversamente. Non c'è bisogno di nessuna presa di posizione clamorosa. C'è bisogno di molta coerenza. Un penultimo dono dello Spirito, vogliamo sottolineare, è il dono della pietà. Questa parola purtroppo non rende subito in italiano il senso di questo dono, che è molto bello. Pietà è tradotto semplicemente dal latino pietas, e pietas in latino indica la qualità di rapporto filiale con il Signore, è una familiarità filiale con il proprio papà. La pietas quindi è un dono di una relazione speciale fatta di adorazione, di tenerezza, di fiducia, di totale trasparenza, ma anche di supplica, di intercessione, di lode, di silenzio. È un dialogo trasparente e disarmato davanti al Signore. È il dono di potersi mettere davanti al Signore nella verità. Non c'è bisogno di orpelli particolari, non c'è bisogno di coprirsi di qualche cosa. Il Signore ti conosce fino in fondo, ti ha appena detto che ti stima e ti ama e aspetta da te questa totale apertura nei Suoi confronti. La pietas è proprio questa straordinaria capacità, intensità di rapporto che siamo chiamati a vivere con il Signore. Anche questa è un dono dello Spirito. È un dono dello Spirito che ci fa sentire il desiderio di Dio. C'è un'espressione latina molto bella e anche parecchio significativa. Ve la dico in latino, che poi dopo la traduco. È molto semplice. Dice: Deus sitit sitiri. Che non è un scioglilingua. Vuol dire: Dio desidera fortemente essere desiderato. Sitit ha sete, che noi abbiamo sete di Lui. La cosa che più mi fa piacere è che sentiamo questo bisogno profondo di entrare in relazione con Lui. Questo dono della pietas è un dono molto bello, perché ci fa scoprire che nella gerarchia di valori e di relazioni che caratterizzano la nostra vita, il primo posto è del Signore. E quando il Signore occupa il primo posto nella nostra vita, non vuol dire che le altre relazioni scompaiono. Continuano ad essere intense la relazione coniugale, la relazione filiale, quella paterna e materna. Ma queste relazioni così importanti e così belle sono seconde, non secondarie, quasi fossero poco importanti. Sono importanti ma vengono dopo. Allora il dono della pietà ci mette nella verità davanti al Signore, nella nostra giusta posizione. Noi davanti a Lui siamo sempre le creature davanti al Creatore, siamo i discepoli davanti al Maestro, siamo i figli davanti al Padre. La nostra posizione è sempre una posizione seconda, non secondaria, ancora una volta. Il primo è sempre Lui. Questa distanza inevitabile, analoga a quella che esiste tra un genitore e il figlio, ci può essere una relazione bellissima, fatta di tenerezza, di parità anche tra persone adulte, ma uno rimane sempre